dal Salmo 35. Signore, il tuo amore è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi. La tua giustizia è come le più alte montagne, il tuo giudizio come l'abisso profondo. Uomini e bestie tu salvi, Signore. Signore, nella tua luce vediamo la luce. Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali, si saziano dell'abbondanza della tua casa, tu li disseti al torrente delle tue delizie. Signore, nella tua luce vediamo la luce. È in te la sorgente della vita, alla tua luce vediamo la luce. Riversa il tuo amore su chi ti riconosce, la tua giustizia sui retti di cuore. Signore, nella tua luce vediamo la luce.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, passando, il Signore Gesù vide un uomo cieco dalla nascita, e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» Rispose Gesù: «Né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo». Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va a lavarti nella piscina di Siloe», che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina?» Alcuni dicevano: «È lui», altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io». Allora gli domandarono: «In che modo ti sono stati aperti gli occhi?» Egli rispose: «L'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista». Gli dissero: «Dov'è costui?» Rispose: «Non lo so». Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato?» Altri invece dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo genere?» E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?» Egli rispose: «È un profeta».
Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogarono: «È questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede?» I genitori di lui risposero: «Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo. E chi gli abbia aperto gli occhi, noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, all'età, parlerà lui di sé». Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: «All'età, chiedetelo a lui». Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da gloria a Dio. Noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore». Quello rispose: «Se sia un peccatore, non lo so. Una cosa io so: ero cieco e ora ci vedo». Allora gli chiesero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?» Rispose loro: «Ve l'ho già detto e non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?» Lo insultarono e dissero: «Suo discepolo sei tu. Noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia». Rispose loro quell'uomo: «Proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto fare nulla». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegna a noi», e lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò, gli disse: «Tu credi nel Figlio dell'uomo?» Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?» Gli disse Gesù: «Lo hai visto, è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore».
Grazie bene amici, ben ritrovati sulle onde di Radio Missione Francescana. Siamo qui per commentare la liturgia della parola, precisamente il Vangelo di questa domenica di Quaresima. Ormai il tempo corre e siamo a metà di questo tempo favorevole per la nostra salvezza. Puntualmente ritornano sempre gli stessi brani del Vangelo nel rito ambrosiano. Siamo alla domenica del cieco, o la domenica della luce, se si vuole, come si dovrebbe, leggere tutta la liturgia della parola in chiave positiva. Gesù, infatti, si presenta come colui che è la luce del mondo. Nei Vangeli sinottici troviamo quattro episodi di guarigione di ciechi, interpretate come segni dell'arrivo dei tempi messianici. Ecco, in Giovanni troviamo solo questo episodio. C'è una progressione nel Vangelo odierno dal punto di vista del colloquio che si crea dapprima tra Gesù e i discepoli, poi con il cieco, anche se dapprima è un monologo perché è a direzione unica tra Gesù e il cieco nato, e poi con la gente, i farisei. Subentrano tanti personaggi in questo brano del Vangelo, che ha una sua composizione molto affascinante, perché è una specie di cammino verso la scoperta della persona di Gesù. E questo Vangelo veniva utilizzato soprattutto nei momenti in cui si celebrava il battesimo, perché nel battesimo noi ritroviamo Gesù che si presenta come la luce, e il segno quello della candela, Gesù luce. Una prima considerazione: vedendo il cieco nato, i suoi discepoli lo interrogano: chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Perché al tempo di Gesù, dal punto di vista teologico, c'era una affinità, o meglio un collegamento diretto tra il male che esisteva di qualsiasi tipo e il peccato della persona che era stata investita dal male. In questo caso, essendo un cieco nato così, non aveva potuto avere il tempo di peccare questo bimbo appena nato. Allora riferivano il peccato compiuto ai genitori. Questa è una domanda che poteva essere comune ai tempi di Gesù Cristo. E Gesù risponde: né lui ha peccato né i suoi genitori. Ecco, innanzitutto un'affermazione del Signore che ci sgrava dalle
paure, dalle preoccupazioni che noi tutti possediamo o che emergono dentro di noi quando siamo visitati dal male. Molte volte quando ci troviamo a compiere certe esperienze negative, nel senso che il male viene dentro il nostro corpo o nel nostro spirito, dentro la nostra mente, subito fuoriesce una domanda: ma che cosa ho fatto io di male? Non hai fatto niente di male, il male c'è, non per colpa tua, c'è perché si è inserito nella storia da Adamo ed Eva in poi e ognuno ha messo il suo mattoncino di male, per così dire, con il peccato, e il male è cresciuto e noi ci troviamo dentro questa storia seminata dal male, cioè visitata dal male, e il male è una realtà di fatto e il verbo che si fa carne entra dentro questa realtà di male. Lui non ha mai peccato, è stato tentato, messo alla prova, prima domenica di Quaresima, le tentazioni di Gesù, ma non ha mai commesso un peccato. Lui e Maria sono gli unici personaggi biblici e non biblici che non hanno commesso il male, il peccato, ma sono dentro una storia di male. Allora Gesù dice, da una prima interpretazione circa il male, male di tipo fisico in questo caso, né lui né i suoi genitori, ma perché sia manifesta la gloria di Dio. Vale a dire che dentro il male Dio riesce a operare il bene. È un tema comune ormai, una riflessione e considerazione che ha le sue radici in Ambrogio, poi è stata ripresa da Agostino, e dentro la storia della Chiesa, del pensiero teologico, c'è questa affermazione, c'è questa prospettiva di speranza che nonostante il male, il Signore riesce ad operare il bene. Un altro particolare, poi lasciamo spazio ai nostri amici qui in regia. Gesù vede questo cieco. Ci sono gli apostoli e i discepoli che fanno di fronte al dolore di questo personaggio, di questo uomo che così dall'infanzia, che riesce a spostarsi a tentoni, magari con l'aiuto di un bastone o degli altri, o perché aveva in qualche modo memorizzato dentro determinati percorsi, gli erano abituali, gli apostoli di fronte a questo uomo non provano compassione, non provano niente, cioè pongono una domanda asettica, teologica: chi ha peccato? Gesù invece lo vide, vede il cieco. E senza che il cieco dica niente, senza che il cieco chieda a lui di essere in qualche modo sanato, guarito, lui compie un gesto un po' strano, fa del fango con la saliva, lo mette sugli occhi del cieco e gli dice: vai alla piscina a lavarti. E così fece il cieco e, obbedendo al Signore, recupera totalmente la vista.
Come ha ricordato Padre Gianni, questo in Giovanni è l'unico episodio di guarigione di un cieco. Nei sinottici ne troviamo 4 e nei sinottici soprattutto lo scopo è quello di far vedere come in Gesù si realizzano quei tempi messianici secondo la profezia di Isaia, che parlava degli occhi dei ciechi che si sarebbero aperti, le orecchie dei sordi che avrebbero cominciato ad udire. Qui invece in Giovanni questo è uno dei 7 segni. Sappiamo che Giovanni non li chiama miracoli, li chiama segni, perché sono questi eventi che hanno la funzione nel suo Vangelo di portare l'ascoltatore, il lettore, a riconoscere che Gesù è il Messia, il Figlio di Dio, no? Come dice alla fine del suo Vangelo, molti altri segni compì Gesù, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Figlio di Dio e credendo abbiate la vita nel suo nome. Ecco quindi che il segno conduce alla fede, deve condurre alla fede, come di fatto accade per il cieco che viene guarito, perché la conclusione della pagina di oggi è proprio questa, no? Che alla fine, dopo che Gesù lo rincontra, gli chiede: tu credi nel Figlio dell'uomo? E risponde: chi è, Signore? Perché sono io e lui che parla con te. Ed egli disse: credo, Signore. Ecco, il segno che Gesù aveva compiuto su di lui lo ha portato alla fede, a riconoscere in Gesù il Figlio dell'uomo, il Figlio di Dio. E un Gesù appunto che si presenta all'inizio come luce del mondo e che compie su questo cieco un gesto che evoca un pochino l'alba della creazione, perché quando Dio plasma l'uomo dal fango della terra, no? Così Gesù, che è colui sul quale si è posato lo Spirito, ecco, Gesù fa del fango con la saliva e lo spalma, no? Con questa mano di Gesù che plasma il fango sull'occhio del cieco, ci ricorda proprio la mano di Dio che all'alba della creazione plasma l'uomo e gli infonde il suo spirito, perché in effetti il cieco viene rigenerato non soltanto alla vista, quindi alla qualità fisica della vista, ma viene rigenerato ad una vita nuova, perché si apre alla fede in Gesù. Ma soprattutto Gesù, che si presenta come luce del mondo, ecco, ha quella particolarità, quella caratteristica della luce che appunto fa vedere quello che c'è anche nelle zone d'ombra, no? Se io ho un locale in penombra, ci sono tanti angolini bui, scuri, dove non si vede quello che c'è, ma se accendo una lampada forte, questa luce improvvisamente illumina tutti gli angoli bui. Ed ecco che allora Gesù, luce del mondo, costringe le persone a prendere posizione, cioè non ci si può più rintanare in disparte, in una indecisione, sto a vedere. No, Gesù chiede di prendere posizione. E infatti noi vediamo tanti atteggiamenti diversi, no, che vengono provocati. C'è un atteggiamento di incertezza e perplessità tra la folla. Alcuni dicevano è lui, altri no, ma gli assomigliano riguardo al cieco. C'è dissenso tra i farisei riguardo alla natura di Gesù. Qualcuno dice quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato, e altri invece dicono come può un peccatore compiere segni di questo genere. Quindi è questa luce che costringe ad uscire, a darsi una risposta. Ma soprattutto ci sono le due posizioni antitetiche, che sono quella del cieco che è stato guarito e quella dei farisei. Ed è da una parte la posizione di un umile che non ha la presunzione di vedere, ma che di fatto vede, e dall'altra invece c'è la posizione invece presuntuosa di chi crede di sapere, di chi è sicuro di vedere, ma proprio per questo non si apre alla verità, non si apre alla luce. Infatti il cieco di fronte alle domande spesso risponde non lo so, non sappiamo, non lo so, e invece i farisei, guardate, più volte rispondono noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore, e poi ancora più avanti noi sappiamo che Mosè ha parlato a Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Ecco, questo sapere presuntuoso dei farisei è quell'orgoglio, quella presunzione che impedisce di aprirsi alla luce di Gesù, luce del mondo, mentre l'umiltà del cieco nato è quella che invece gli consente l'incontro con Gesù e quindi l'essere oggetto di questa nuova creazione, l'apertura alla vita nuova. Ecco, anche noi possiamo chiederci in quali di questi atteggiamenti ci riconosciamo, in quali di questi atteggiamenti siamo, a quali di questi atteggiamenti siamo più vicini, all'indecisione della folla, magari alla non volontà di dare risposte dei genitori che preferiscono dire no, chiedete a lui all'età, oppure magari nella presunzione dei farisei che ormai sanno tutto perché ormai da tanti anni masticano di queste cose, quindi hanno una risposta precisa ad ogni domanda, oppure riusciamo ad avere anche noi l'atteggiamento del cieco, cioè colui che sa che non vede e quindi tutto ciò che luce gli viene dato come dono, come regalo.
In queste domeniche di Quaresima anche noi stiamo facendo un cammino, come lo fa il cieco in questo brano di Vangelo. Siamo partiti con il Vangelo del deserto, poi il Vangelo che parlava dell'acqua, la volta scorsa il Vangelo che parlava del peccato e oggi il Vangelo che parla della luce. E quindi ci stiamo avvicinando pian piano, passo passo, al cammino pasquale. E oggi in particolare con questo discorso sulla luce. Gesù che nel Vangelo di Giovanni ci dice «Io sono la luce del mondo». E quindi noi cristiani dobbiamo tendere a questa luce, come ha teso a questa luce il cieco di questo Vangelo. È un incontro quello del cieco con Gesù, Proprio il Vangelo di oggi inizia dicendo: il Signore Gesù vide un uomo cieco dalla nascita. Vuol dire che Gesù si è accorto di questo cieco, di questo mendicante che sicuramente stava al bordo della strada a chiedere l'elemosina perché non poteva fare altro. Gesù ha uno sguardo di bene verso quest'uomo e noi dobbiamo credere che Gesù ha uno sguardo di bene verso ciascuno di noi e in particolare in questo cammino quaresimale ha uno sguardo di bene verso ciascuno di noi perché possiamo appunto camminare verso questa luce, ma non solo, perché possiamo diventare noi stessi luce, come di fatto lo è diventato il cieco dalla nascita. Perché dico così? Perché di fatto il cieco si trova miracolato, cioè non ha fatto niente lui per andare incontro a Gesù, è Gesù che va incontro a lui, Gesù che si accorge di lui. Il cieco neanche sa chi sia, perché davanti alle domande dei giudei non sa rispondere, dice: io non so chi sia, so che non ci vedevo e adesso ci vedo, so che questo uomo ha fatto qualcosa di bello e di grande nella mia vita, mi ha ridato la vista. Ecco, pensate come sarebbe bello se in questo cammino quaresimale anche noi potessimo fare questa esperienza, cioè riacquistare un po' la vista, non la vista quella degli occhi, ma la vista del cuore, cioè fare questo incontro con il Signore, un incontro così bello, così grande, da arrivare alla Pasqua con questa conoscenza ulteriore di Lui, con questa capacità di vederlo davvero per quello che Lui è e di farci vedere da Lui per quello che siamo, di fare verità nella nostra vita, quindi un cammino di verità, un cammino di illuminazione, un cammino che porta a diventare luce. Perché è vero che Gesù dice: io sono la luce del mondo, però è anche vero che ci dice che noi dobbiamo essere luce, che noi dobbiamo illuminare, che noi dobbiamo appunto essere segno per tutti gli altri. Nel Vangelo di Matteo a un certo punto si dice: voi siete la luce del mondo, risplenda la vostra luce davanti agli uomini. Anche nel Vangelo c'è questo richiamo al fatto che noi possiamo essere luce. Luce perché riceviamo la luce di Gesù, riceviamo la luce di Cristo, che è quello che appunto è successo al cieco. Ed è così bello vedere questo cammino progressivo, no? In progressione di quest'uomo che si ritrova di colpo con la vista. È vero che fa anche lui un atto di obbedienza. Torniamo sempre al discorso dell'obbedienza, un'obbedienza che presuppone una certa fiducia, una certa fede. Gesù chiede a quest'uomo, dopo aver fatto questo impasto col fango e averglielo omesso, chiede a quest'uomo di andare nella piscina di Siloe e di lavarsi. E l'uomo, il cieco nato, di fatto fa così, obbedisce a quello che dice Gesù. Anzi, ancora prima volevo sottolineare com'è bello questo agire di Gesù nell'umano. Gesù che poteva non fare questo gesto, invece però sputa per terra, fa del fango con la saliva, spalma il fango sugli occhi del cieco e poi appunto gli dice di andare a lavarsi. Gesù che si mischia con la terra, che si mischia con l'umano, che non ha paura di fare tutto questo. Ed è quello che forse chiede anche a noi, no? Di non aver paura di mischiarsi all'umano, di mischiarci a quello che c'è anche di debole, di fragile su questa terra, per aiutare appunto anche i nostri fratelli a venire alla luce. Ritorniamo al cieco nato, va alla piscina di Siloe, si lava, torna che ci vede. E chiama Gesù, subito nei versetti dopo, lo chiama uomo. L'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi, mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista. Poi subito dopo, nei versetti successivi, davanti ancora alla richiesta insistente dei farisei, dei giudei: ma tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Lui dice: è un profeta, cioè c'è una progressione nel riconoscere chi è quest'uomo a lui sconosciuto che di fatto gli ha ridonato la vista. Fino ad arrivare alla fine di questo Vangelo, di questo bellissimo Vangelo, sentendo il cieco nato che dice: credo, Signore, che fa quindi una bellissima professione di fede. Ecco, io credo che proprio durante questo periodo di Quaresima anche noi possiamo fare questo cammino. Partire da questa figura di Gesù come uomo che vive la nostra vita, che ci accompagna in ogni istante della nostra vita, che è presente nella nostra vita come è stato presente nella vita di questo cieco. Gesù passa e vede un uomo cieco. Gesù passa ogni giorno nella nostra quotidianità e ci vede. Ci vede con le nostre povertà e con le nostre ricchezze, vede quanto, dove siamo ciechi, dove abbiamo bisogno di ricevere ancora luce. E Gesù ci accompagna anche con dei segni, come dicevo prima, molto molto semplici, come quello di sputare, di con la saliva fare il fango, plasmare il fango e metterlo sugli occhi del cieco. Cioè, Gesù non ha paura di sporcarsi le mani per noi, di accompagnarci anche in questo cammino umano, in questa nostra umanità, e di salvarci dentro questa nostra umanità. Dobbiamo essere anche noi come il cieco, che guarda Gesù, che magari subito non riconosce la portata della persona che ha davanti, ma che pian piano appunto riesce a capire che veramente il Signore è il Signore della nostra vita. E anche noi quindi dobbiamo riuscire ad arrivare a questa Pasqua esclamando: credo, Signore, dal profondo del nostro cuore.
Prendiamo dagli studi di Radio Missione Francescana il nostro commento alla liturgia della parola, quarta domenica di Quaresima. Abbiamo presentato questo episodio, questo fatto, questo segno, questo miracolo del cieco nato, guarito da Gesù in un modo abbastanza strano. È interessante, visto che si parla di occhi, di luce, osservare, o meglio evidenziare, il tipo, l'atteggiamento, l'approccio che hanno i diversi personaggi di fronte a questo cieco. Ci sono gli occhi di Gesù che si ferma e gli occhi del cieco. Ma vi sono, vi ritroviamo tanti occhi che sono un po' malati, sono chiusi, e sono tutti gli altri. Quello dei discepoli che fanno del dramma del cieco un caso teologico, dei giudei, della folla che sono lì, che hanno visto il cieco molte volte e si chiedono: ma è lui, non è lui? L'uomo che ora vede o non è lui, fanno cronaca, pettegolezzo. Poi ci sono i giudei farisei che non sanno fare altro che inquisire sui loro dogmi, nel senso che vogliono interpretare e la malattia del cieco nato, il male che ha visitato questo povero uomo, e il miracolo secondo i loro schemi mentali. Poi ci sono i genitori, unicamente preoccupati di quanto potrebbe capitare a loro dopo una aperta confessione circa il figlio, all'età, che detto da lui. Sono tutti atteggiamenti di persone che hanno occhi chiusi, ad eccezione del cieco nato e, ripetiamo, di Gesù, che lo guarda, lo vede, ha compassione. E tutte queste modalità, questi punti di vista di commentare la scena, il fatto, il miracolo, sono dettate da malattie, da incapacità, da limite, da fragilità, da interessi. Li possiamo elencare con i loro nomi, con dei nomi ben precisi, queste chiusure mentali. Chiudono gli occhi che cosa? I dogmatismi, da qualunque parte vengano, dalla religione, dalle ideologie. Chi ha peccato? La superficialità è un altro peccato. È lui? Non è lui? Gente che non si interroga più di tanto, che non va al nocciolo del problema, che non approfondisce. Poi ci sono gli occhi chiusi del pregiudizio. Sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Noi sappiamo che è un peccatore perché non osserva il sabato. Poi ci sono gli occhi chiusi a causa della difesa, dalla paura. E poi troviamo gli occhi che sono chiusi dalla presunzione. Noi siamo discepoli di Mosè. Noi, eccetera. Gli unici a vedere, ripetiamo, sono gli occhi del cieco che ha recuperato la vista, non ci vedeva e vedeva, e quelli che ci vedevano non hanno capito niente. Ecco, queste malattie che ritroviamo anche dentro di noi con una percentuale, una gradualità diversa, a secondo da quelle che sono le nostre storie, la situazione nella quale noi abbiamo vissuto, ecco, queste malattie devono essere chiamate per nome, perché rischiamo di non vedere i segni della misericordia e dell'amore di Dio, i segni che sono l'opera di Dio, i segni che Dio continuamente opera dentro la nostra vita.
Io volevo fermarmi un momento sulla prima lettura della liturgia di questa settimana, che è molto bella, che ci presenta due episodi tratti dal libro dell'Esodo. Il primo è famoso, è l'episodio di Massa e Meriba. Israele si accampa nel deserto e dice l'Esodo: non c'era acqua da bere per il popolo, e allora il popolo cominciò a protestare contro Mosè e disse: perché ci hai fatto uscire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli, il nostro bestiame? E allora Mosè gridò al Signore, e il Signore gli dice: prendi il bastone con cui hai percorso il Nilo, vai sulla roccia, percuoti la roccia, e dalla roccia uscirà l'acqua con cui disseterà il popolo. È il famoso episodio di Massa e Meriba. Meriba sarebbe Merib, l'acqua della contesa, e Massa è il luogo della prova, perché appunto qui, come dice l'Esodo, gli israeliti misero alla prova, vennero a contesa con il Signore e lo misero alla prova. Ecco, dicevo che è molto bello questo brano, perché un po' ogni cammino di fede è un cammino dell'esodo, no? Ogni esperienza di fede un po' autentica comporta sempre un uscire da qualche cosa e un attraversare un deserto in vista di una terra promessa, in vista di una speranza, di una promessa. E è un po' il grido di sempre dell'uomo che compie questo percorso. E la tentazione, che non è quella del dire Dio c'è, ma la tentazione è quella di dire: Dio dov'è? E ricordiamo il Salmo, dicono tutti: dov'è il tuo Dio? Perché, come Israele, avevi promesso una terra feconda dove scorrono il latte e il miele, avevi promesso, ma siamo qui in un deserto. E c'è questa esperienza di una promessa che è ancora possibile ma non si vede, e c'è una situazione che sembra smentire questa promessa fatta, no? Ecco, allora bisogna ricordarsi che questa è l'esperienza di fede di sempre, perché l'Esodo è proprio il paradigma dell'uomo che esce e va incontro alla promessa di Dio. E Dio c'è, no? Dio è lì, Dio è nella roccia che ti accompagna, Dio è l'acqua che ti disseta, e bisogna mettere in conto questo tipo di esperienza, ecco. E il secondo episodio, che è narrato subito dopo, è quello della battaglia di Israele contro gli Amaleciti. È la prima, diciamo, guerra che Israele si trova ad affrontare nel deserto. E dice appunto l'Esodo: venne Amalek a combattere contro Israele e Mosè disse a Giosuè: scegli per noi alcuni uomini ed esci in battaglia. Io starò ritto sulla cima del colle con in mano il bastone di Dio. E conclude poi questo passo: quando Mosè alzava le mani al cielo, Israele prevaleva, ma quando le lasciava cadere, prevaleva Amalek. No? Tant'è vero che poi dopo sotto due uomini gli sostengono le mani in modo che poi lui possa tenere sempre le mani ritte verso il cielo, e allora così Israele sconfigge Amalek. Anche questo è un brano molto bello e simbolico, no? Ricordiamoci sempre che nella battaglia che si combatte contro il male, contro le tentazioni, ma contro la battaglia per camminare nel deserto e arrivare alla terra promessa, chi vince è il Signore, no? Noi, c'è un drappello di uomini, pochi, no? Rispetto al numero degli Amaleciti che combatte, ma la forza per vincere, la linfa vitale per vincere viene da quelle mani alzate. Quindi ecco, ricordiamoci che la nostra vita, la nostra opera, il nostro cammino, il nostro percorso di fede deve essere sempre in qualche modo alimentato, fecondato da queste mani alzate che, se si abbassano, se si dimenticano, no, che da lì viene la vittoria, allora, come dice il Vangelo, prevale Amalek.
Io volevo tornare sul tema della luce a cui fa riferimento il Vangelo odierno. E sto pensando che il primo gesto di Dio creatore fu di separare la luce dalle tenebre, e la luce fu proprio l'inizio della creazione, la luce fu, e la luce ha segnato tutta la storia dell'uomo. Senza la luce noi non potremmo vivere. Mi veniva in mente prima che anche la nascita di Gesù è stata segnata da una luce, dalla stella cometa che indicava dove era avvenuta questa nascita, dove era avvenuta la nascita del figlio dell'uomo, il salvatore del mondo. E Dio alla fine dei tempi sarà la nostra luce. Nell'Apocalisse si dice: non ci sarà più notte, perché il Signore Dio illuminerà e regnerà nei secoli dei secoli. Vuol dire che alla fine dei tempi noi saremo tutti nella luce, saremo illuminati da questa luce che è l'amore del Signore Gesù. Come dicevo prima, Giovanni dice nella sua prima lettera che Dio è luce, e il Vangelo di Giovanni dice: la luce vera che illumina ogni uomo è venuta nel mondo. Nella storia della salvezza sempre c'è stata questa lotta tra la luce e le tenebre, tra la vita e la morte. E anche questo tempo di Quaresima noi lo possiamo vivere così, come una lotta tra la nostra luce e le nostre tenebre, tra il bene che c'è dentro di noi e il male che c'è dentro di noi. Quindi dobbiamo avere in questo tempo che ci è dato il desiderio di far sì che la luce emerga, che le tenebre si dissipino e che la vita splenda sulla morte. Lo sappiamo benissimo che da soli non siamo in grado di fare questo, ma come dicevo prima, il Signore Gesù è con noi in ogni istante e si batte con noi, lotta con noi e per noi, ci guarda come ha guardato il cieco nato, perché la luce e la vita splendano dentro di noi. Ecco, io credo che dobbiamo veramente ricordarci tutto questo e sentirci chiamati in questo periodo quaresimale a camminare verso questa luce e a fare anche questo incontro con il Signore Gesù, che è la nostra luce, che è la nostra salvezza, è colui che può illuminare la nostra vita. Però non possiamo fare un discorso singolo solo su di noi. Dobbiamo in questa quaresima anche preoccuparci che il Signore Gesù possa essere luce anche per quelli che incontriamo. Dobbiamo preoccuparci perché questa luce splenda nel mondo, perché le tenebre siano vinte E siccome di tenebre ce ne sono tante, non dobbiamo cessare di fare riferimento al Signore Gesù perché porti luce, perché sia luce Lui stesso. E allora mi viene da pensare che posso ricongiungermi a quello che prima diceva Marco sulla prima lettura: quando Mosè alzava le mani, Israele prevaleva. Allora, quando noi alziamo le mani verso il cielo, cioè quando noi preghiamo il Signore Gesù, quando ci rivolgiamo a Lui, quando lo rendiamo presente nella nostra vita anche attraverso la preghiera, sicuramente le tenebre si trasformano in luce e la luce ha il sopravvento. Ecco allora che questo può essere un invito in questo tempo di Quaresima a pregare, ad alzare le mani verso il cielo, perché non solo nel nostro cuore vinca la luce sulle tenebre, ma vinca la luce anche nei nostri fratelli e sul mondo intero. Con questi pensieri che abbiamo fatto per noi e per voi oggi, vi salutiamo ripetendo la frase del canto al Vangelo che dice: io sono la luce del mondo, dice il Signore, chi segue me avrà la luce della vita. Vi auguriamo una buona domenica. Ciao da Irene,
da Marco
e padre Gianni.